Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Parola del Signore. Mi colpisce che le letture di oggi, la prima e il Vangelo, abbiano come delle domande che aprono tante questioni della nostra vita. Sapete che manna, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, questa parola strana, poche persone saprebbero dire cos'è la manna, è un gioco di parole dell'ebraico che cos'è. In ebraico si dice man-u, che cos'è questa cosa? E il popolo si stupisce. Provate a domandarvi: cos'è che ci stupisce? Cos'è che ci manca? Cos'è che manca nella nostra vita per star bene, per avere cibo, per non avere sempre il pane dell'Egitto, per non rimpiangere sempre il passato? Ah, quando erano vivi i nostri nonni, ah, quando erano... Che cosa manca alla vita? Israele vede questo pane che viene dal cielo e dice: man-u, manna, che cos'è? Cos'è che manca nella vita? Cos'è che manca a mio figlio per essere felice? Cosa manca a mio nonno per dire: ho vissuto bene la vita, sono lieto dei miei anni, sono un anziano felice, vai avanti anche tu, basta che sei come me, andrà bene tutta la vita. E nel Vangelo c'è la gente che cerca Gesù, lo cerca, gli manca, gli dicono: ma quando sei venuto qua? E poi gli dicono un'altra domanda che è simile alla precedente: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Che ci manca per fare la volontà di Dio? Lo sapete bene che è la grande domanda che ci tormenta tutti, perché Dante ci insegna: in sua volontà è nostra pace. Se la nostra vita sta facendo la volontà di Dio, anche se si muore di caldo, noi siamo sereni. Se invece non stiamo facendo la volontà di Dio, quello che facciamo è senza significato, può essere un fresco meraviglioso, ma manca il senso. E gli chiedono: ma tu sei veramente, ci dai un segno che veramente vale la pena essere cristiani? Quale segno ci dai per dire che tu sei il Messia, che vale veramente la pena essere cristiani? E però la Scrittura non ci dà solo queste domande grandi che portiamo sempre con noi, ma ci fa intuire che in Gesù realmente tutto si compone, perché realmente lì c'è la risposta. Gesù ha appena fatto il miracolo dei pani e la gente lo cerca non perché ha capito un segno, cioè che quel pane ha un significato più grande, che quel significato è più grande del pane, ma lo cerca per il pane, perché tutti abbiamo fame, perché loro hanno smesso di avere fame. Pensavo ad un'esperienza che noi facciamo, ma che è illuminante per capire questo Vangelo. Pensate quando si mangia in casa. Una donna ama veramente perché cucina, un uomo ama veramente perché aiuta, perché porta i soldi, ma solo quando tu capisci che quel pane cucinato è segno di un amore, in casa si sta bene. Se realmente la persona ti ama cucinandoti degli spaghetti buonissimi, ma tu non la ami o lei non si sente amata, in casa è una tensione continua, perché quel cibo deve diventare segno di una cosa più grande. Già il cibo è amore, è segno di amore. Realmente Gesù ha moltiplicato i pani perché sa che noi abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno di mangiare. Una donna sa che, io lo ripeto sempre, se due non vogliono cucinare è meglio che non si sposano, se non vogliono pulire casa. La pazzia di alcuni giovani che vogliono sposarsi ma nessuno vuole lavorare, nessuno vuole mettere i soldi in comune, nessuno vuole dire facciamo quello che dici tu e non quello. È chiaro che l'amore sono le cose concrete. Ma l'amore è di più delle cose concrete, l'amore è qualcosa che abita quelle cose concrete, perché quelle cose concrete senza l'amore non sanno di niente. E Gesù dice: ma voi mi cercate perché vi ho dato il pane o mi cercate perché io ho fatto un segno? E voi capite che Gesù sta amando non solo perché ha fatto il miracolo della moltiplicazione, ma perché sta dicendo: io vi amo, io sono l'amore di Dio per voi, io sono venuto per il perdono, sono per la salvezza. La vostra gioia non sarà solo mangiare il mio pane, ma sarà mangiare il mio amore, sarà vivere in comunione con me. Questo è la fede è scoprire che Dio non è più il Dio lontano, ma è il Dio che abita nell'altare delle nostre chiese e viene nella nostra carne perché noi lo portiamo nelle nostre vacanze, nelle nostre città. E perché Dio ama che vuole essere amato, e non basta che noi amiamo le cose che ci regala, i miracoli che ci fa, le grazie che gli chiediamo, altrimenti non ci amerebbe. Lui vuole essere amato, vuole essere riconosciuto come il Signore, e lui stesso riconosce Dio dicendo: questo è il cibo, fare la volontà del Padre, essere in questa comunione con Lui. Ecco perché l'Eucaristia è il dono di amore, è Cristo che non ci dà delle cose, ma ci dà se stesso, e noi viviamo finalmente in comunione con il Dio vicino, non più con il Dio lontano. Sapete che questo è il mistero nuovo della liturgia come l'ha capito il Concilio Vaticano II. La cosa più importante del Concilio non è che la messa è in italiano, non è che il prete è rivolto verso il popolo e non verso il crocifisso, queste sono cose utili, importanti, ma non è il cuore della Sacrosantum Concilio. Il Concilio dice in maniera chiarissima che l'Eucaristia è presieduta da Cristo, non la presiede né il prete né anche il popolo. È una sciocca disputa se è più importante il sacerdote. Si capisce l'Eucaristia solo quando si capisce che è Gesù che dice: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo. Pensate che la liturgia è proprio questo uscire da ciò che è funzionale. Noi viviamo facendo delle prestazioni lavorative, degli orari di lavoro, degli orari di servizio. Nella liturgia c'è semplicemente il gusto di essere con Cristo, di ascoltarlo, di rispondergli, di pregarlo, di amarlo. C'è l'uscire dall'efficienza. Questa è anche la meraviglia delle vacanze, di stare con le persone che si amano, con gli amici con cui si vuole stare, di vedere la natura non più per consumarla. E l'Eucaristia è questo stare con Cristo. C'è un grande liturgista che dice che la liturgia si fa con i piedi, non si fa con la testa, si fa con la processione, con l'inginocchiarsi, con lo stare in piedi, il sedersi, il cantare. Sono questi gesti che dicono che noi stiamo con il Signore. E per questo mi piace dire, lo dico a voi perché lo sappiate spiegare alle altre persone, voi sapete che non andare a messa è peccato mortale, ma noi non sappiamo più spiegare perché non andare a messa è peccato mortale, perché ci fa morire, è non avere questa pace di avere Dio con noi e celebrarlo nella sua parola, realmente porta la morte nella vita. Pensate che la Chiesa dice che anche i separati e i divorziati fanno peccato mortale se non vanno a messa. Non solo non sono scomunicati, non possono fare la comunione, ma sono tenuti. Ma perché devono essere con gli altri? Perché altrimenti morirebbero, perché se non avessero Cristo con loro, avessero mille cose ma non Dio nella loro vita, non la sua parola, non la sua gioia, non la sua, il desiderio dell'Eucarestia. Vorrebbe dire che la loro fede sta morendo, si sta spegnendo. E perché qui c'è la vita, che allora Dio dice è mortale non andare dove c'è la vita. Come se lo dicesse, è bello il mare, ci devi andare perché sennò muori se non vai al mare. È meraviglioso stare, vedere le montagne, vedere... Ecco, ci aiuti il Signore a comprendere dov'è la vera vita, a saperla accogliere, saperla celebrare, saperla donare a chi vive nelle tenebre, a chi vive senza mai stupirsi e dire che cos'è questo pane che viene da Dio, che cos'è questa meraviglia di Dio che è finalmente in mezzo a noi. E così sia.